Il Korova Milk Bar vende latte più. Cioè, diciamo, latte rinforzato con qualche droguccia mescalina, che è quel che stavamo bevendo. È roba che ti fa robusto e disposto all'esercizio dell'amata ultraviolenza.
È chiaro che da tifoso noi dobbiamo vincere e la nostra ambizione deve essere smodata!
Ci vuole calma, molta calma. Ce n'è da giocare un'altra di partite per passare il turno. Noi abbiamo da passare il turno. Se i miei calciatori ragionano così quando rientrano stasera, non li faccio più giocare. Basta niente nel calcio, basta un dettaglio, le partite si ribaltano da un punto di vista psicologico e poi siamo tutti a rincorrere, siamo tutti a dover fare fatica più di quello che...
Amici di Napoli Network, bentornati al Napoli Milk Bar. Rele, siamo stati assenti oramai per 2 settimane, una sosta dovuta un po' agli impegni, un po' alla cadenza che si era fatta un po' troppo serrata, però diciamo che questa nostra sosta ha portato benissimo al Napoli perché abbiamo un piede ai quarti di finale di Champions League.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Sì, Armando, siamo stati molto impegnati, però il Napoli ha continuato la sua marcia trionfale, che oramai dopo Milano, quindi dopo la sconfitta con l'Inter, che poi a questo punto sembra più un incidente di percorso che altro, è ripartito col suo ritmo infernale e abbiamo assistito poi ad uno spettacolo europeo davvero incredibile.
I nostri ascoltatori in questo momento si staranno chiedendo: ma Giovanni dov'è? Lele, Giovanni dov'è? Non lo sappiamo né io né lui, ci ha abbandonati questa giornata, però abbiamo un ospite.
Che ospite?
Un ospite facente parte della famiglia di Napoli Network, lo possiamo dire a pieno titolo, che vi sveliamo però dopo la sigla. Dicevamo quindi che oggi abbiamo un ospite speciale, un ospite particolare che, ripeto ancora una volta, è parte integrante della famiglia di Napoli Network. Lo faccio annunciare direttamente da te, vai Lele.
Abbiamo la persona che ha stravolto la comunicazione per quanto riguarda il Napoli social, in particolare su Napoli Twitter, poi dopo è esploso anche su altri lidi, ma è uno di quei personaggi che ha reso la narrazione attorno al Napoli durante il mercato, ma anche durante il campionato, una narrazione epica. Signori e signori, abbiamo qui con noi Spad!
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti quanti voi e sono veramente onorato di partecipare a questa situazione, ecco.
Francesco, che possiamo dire il tuo nome,
certo,
no? Francesco,
ormai
sui social tranquillamente.
Esattamente.
Francesco, è un vero piacere averti qui perché ti leggiamo tra le righe dei tuoi pezzi sul Napoli Network. Questa è la prima volta che ti possiamo ospitare qui al Napoli Milk Bar, che ti ripeto, se ci fosse stato Giovanni ti avrebbe anche offerto un bel bicchiere di calcio più, ma ci dobbiamo arrangiare, lo dobbiamo fare noi. Francesco, come dicevamo, ce l'abbiamo un piede ai quarti di finale di Champions questa volta? O ci dobbiamo preoccupare per il ritorno?
Io, come dico sempre, soprattutto in questa competizione così importante, nonostante sia molto fiducioso, direi di andarci comunque abbastanza cauti, perché in Europa si sa che le situazioni possono intrecciarsi anche in maniera che non mi auguro non positiva. Abbiamo comunque un vantaggio importantissimo, avremo dalla nostra un'intera città al nostro fianco. Dico di essere comunque rispettosi di questo avversario, che per me è un avversario molto 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 forte. Godiamoci il ritorno, non ci buttiamo in percentuali, però diciamo che con del cauto ottimismo sono abbastanza fiducioso, ecco.
Ricordiamo che il Napoli deve subire 3 gol, deve perdere con 3 gol di scarto per non approdare ai quarti, che sarebbero comunque un traguardo storico proprio per la società, per la storia della nostra società. Ieri ho letto proprio un articolo di Francesco su Napoli Network in cui diceva una cosa molto interessante, ovvero che il Napoli in pratica gioca con un vantaggio enorme, quello di avere 11 più 5 i subentranti giocatori che non sono giocatori ma sono allenatori. Francesco, questo come è riuscito Spalletti ad entrare nella testa dei propri calciatori? Perché poi alla fine 25 persone, 25 teste, 25 ambizioni, cioè è stato preparato prima oppure avendo un gruppo squadra poi dopo ci ha lavorato? Perché negli anni scorsi non sempre ci è riuscito.
Io penso, come ho detto, come ho scritto anche nel pezzo, che veramente questa sia la parte più intrigante poi in questo Napoli. Tutti quanti noi, giustamente i tifosi, ci soffermiamo sempre su quelle che sono poi le prestazioni, il risultato finale, no? E tutte le cose belle che la squadra mostra in termini di skills proprio. Però io invece penso che alla base di tutti questi successi ci sia veramente il fatto che Spalletti, non so manco come, sarebbe interessante capirlo, praticamente si è rubato dei corpi di questi calciatori e allo stesso tempo ha fatto sua la mente di tutti questi calciatori. Vedere, ripeto, un ragazzo come Simeone che entra, se non erro, al minuto 84-85, questo in questi 5 minuti è riuscito a procurarsi ben 3 occasioni, sfiorando 2 volte il gol, e al minuto 89 vedere fare 80 metri di campo per andare a rubarsi quel possesso. C'è solo una spiegazione, vuol dire che quel calciatore in campo era qualchedun altro, perché poi anche gli attaccanti in sé di norma è sempre gente che fa fatica, no, a rincorrere, ad avere dei ruoli diversi da quelli che fanno parte, diciamo, dell'attaccante in sé. Per me questo è stato veramente lo specchio totale di quello che è il Napoli oggi. Vedere calciatori così motivati e così uniti alla causa è un qualcosa che veramente faccio grandissima fatica a trovare veramente negli ultimi 15-20 anni.
Allora, Francesco, io mi sono lasciato andare subito dopo, insomma, la partita con l'Eintracht, in un semplice commento, ovvero che avevo le lacrime, perché veramente per me il Napoli di questi ultimi tempi è un Napoli estremamente commovente per la bellezza chiaramente del gioco, ma anche e soprattutto per l'atteggiamento che ogni giocatore ha quando entra in campo. E questa forse è una piccola critica chiaramente bonaria che voglio fare a Spalletti e alla squadra, cioè quella che mi hanno tolto, ne parlavo prima con Lele, no? Mi hanno un po' tolto quel brivido che avevo quando guardavo le partite, perché anche ieri quando abbiamo giocato con l'Eintracht abbiamo poi sbagliato il rigore, Kvaratskhelia ha sbagliato il rigore, effettivamente io non ho subito moralmente quel colpo, perché sapevo che magari il Napoli, ecco, se non dopo 5 minuti, 10, 20 avrebbe comunque fatto gol. C'è questa sensazione di strapotere che alla fine ha il Napoli e che mi ha fatto tantissimo piacere rivedere poi effettivamente riversata chiaramente in Europa. Quindi ecco, se proprio vogliamo fare una piccola critica a quella di Spalletti, che ci ha fatto diventare veramente troppo forti, che a me personalmente almeno ha tolto un po' di, ripeto, quel brivido, no, mentre guardavo le partite. Invece adesso sto adagiato, bello, tranquillo, perché so che il Napoli prima o poi la via del gol riesce sempre a trovarla.
Ma soprattutto il Napoli non subisce nessun evento negativo. Cioè, il Napoli può succedere qualsiasi cosa, come sbagliare un rigore in una partita che è stata tanto attesa, perché poi sono stati 3 mesi di attesa prima di arrivare a Francoforte.
In proposito, bellissimo il gesto poi di Osimhen con
E
Kvaratskhelia che gli alza la testa,
appunto,
bellissimo.
quello proprio ti fa capire, proprio, a parte che Osimhen, quello è un gesto che fa un calciatore che ha le radici di Osimhen, non lo fa di certo uno che è stato calciatore da sempre. Osimhen è cresciuto in un contesto che noi non immaginiamo neanche, e tutti questi valori, solitamente noi vediamo persone che, crescendo nella fame, poi dopo quando hanno successo dimenticano totalmente da dove sono venuti. Invece quello che c'ha Victor è proprio che lui non dimentica nulla, sa benissimo cos'è la sofferenza e c'ha questa empatia anche nei confronti dei calciatori, sia dei propri compagni ma anche degli avversari. All'inizio anno si diceva che il suo sbracciare, il suo protestare rispetto a una scelta del compagno potesse ledere al gruppo. Invece io credo che sia così spontaneo il suo modo di atteggiarsi in mezzo al campo, che è così palese da non poter assolutamente creare nessuna invidia, nessun tipo di sofferenza da parte degli altri. E quindi è anche il punto è proprio questo, cioè che il Napoli ha 25 uomini fatti finiti che sono uno complementare all'altro.
Ma infatti è proprio in questo aspetto che possiamo legarci a quello che ho analizzato magari prima. Osimhen è diventato un calciatore sotto tutti i punti di vista veramente totale. E la crescita più ampia, se ci facciamo caso, l'ha avuta proprio sotto del punto di vista mentale. Per quello vi dico, capiamo l'importanza del lavoro di Spalletti a livello mentale in questi uomini. Cioè Victor è praticamente un calciatore ormai fatto e finito, è un leader che incute timore agli avversari e dà forza ai suoi compagni. E la cosa meravigliosa è che tutto questo non avviene attraverso un macchingegno cerebrale, no? Noi vediamo questo che viene fatto in maniera spontanea. E allo stesso tempo arriva anche a noi a casa il fatto che ci sentiamo praticamente difesi da qualche cosa. Questo è un qualche cosa che non ha prezzo, ragazzi, perché tutto questo l'ha fatto Luciano Spalletti. Cioè, questo è
Anche perché
diventato.
ricordiamo che Victor con Spalletti nella prima apparizione è stato espulso per una sbracciata al 20° in casa, quindi da quel Victor al Victor di oggi ci sta un universo.
E questo è stato dovuto a tutto il lavoro che ha fatto Mister Spalletti, perché poi non ci dimentichiamo che Spalletti al principio di questo campionato, ma anche durante quello scorso, ci ha sempre fatto capire, no? Che prima o poi arrivava a questo con Victor. E vedere questo che ormai è un qualche cosa di veritiero fa prendere ancora più forza alla persona che è Luciano Spalletti.
Cioè, io ti vorrei fare una domanda, perché io questo veramente non riesco a trovarmi una spiegazione che sia logica in questa metamorfosi che c'è stata dallo scorso anno a questo. Io non parlo chiaramente del campionato, dell'andamento del campionato scorso, perché al di là degli errori commessi da Spalletti in panchina, c'è comunque l'attenuante degli infortuni tutti simultanei durante un determinato periodo. Io ricordo che siamo andati a giocare praticamente la partita con la Juventus in
Minotto.
trasferta a Torino con, sì, 15 giocatori di movimento, quindi eravamo veramente un numero ridotto di calciatori a disposizione. Però ecco, al di là di quelle delle semplicissime analisi che si possono fare, no? Del tipo che la panchina certamente quest'anno è più lunga, che abbiamo Simeone al posto di Petagna, queste sono per me analisi superficiali, anche semplici da fare. Io quello che ho notato è che c'è stata una metamorfosi proprio a livello caratteriale e soprattutto di proprio di mentalità nella testa dei calciatori. Calciatori che per 8, 9, 11esimi praticamente sono gli stessi dello scorso anno, no? Perché abbiamo tolto Ospina, abbiamo tolto Insigne, abbiamo tolto Mertens, che vabbè non era titolare, però. sostanzialmente abbiamo tolto chiaramente Faber Ruiz, però più o meno i calciatori sono gli stessi dell'anno scorso. Io rivedo, vedo, ecco, Osimhen è probabilmente l'emblema di questa metamorfosi, però lo stesso Di Lorenzo, che lo vedo molto più responsabilizzato dalla fascia di capitano. Ma andando un attimo un po' più indietro, Rachmani non è lo stesso calciatore dello scorso anno, Mario Rui chiaramente forse non è lo stesso calciatore dello scorso anno. Quindi cos'è successo dall'anno scorso a questo? Cioè, come siamo passati da un periodo di grandissima depressione come stavamo a fine maggio a un periodo invece dove, ripeto, io ho perso praticamente il brivido nel vedere le partite del Napoli?
Secondo il mio punto di vista, non è successo niente nel calcio Napoli, è successo tanto a noi, perché poi fondamentalmente anche il campionato scorso per me è un campionato nettamente in linea con quello che viviamo oggi, perché a finale Gamma Pezza abbiamo perso di 4-5 punti e comunque serve a vincere a Empoli, tu stai vincendo uno scudetto, e quindi anche a quei tempi la narrazione poi sarebbe stata diversa. Per me c'è troppa superficialità, infatti Luciano ha battuto chiodo spesso su questo aspetto, dove faceva capire, sì, ovvero abbiamo fatto 6-7 punti in meno, non abbiamo vinto scudetto, ma per me noi abbiamo lottato e abbiamo giocato da capolista. E questo è un dato di fatto, al netto di assenze straimportanti. Quindi io penso che sia stato solo il campo e gli eventi che, accavallandosi uno all'altro, hanno creato quella certezza in più che però di base già i calciatori, quindi non parlo del Napoli città e Napoli tifoseria, hanno sempre avuto, perché Luciano è lo stesso dell'anno scorso. Luciano è stato l'unico che ha difeso quell'annata, era l'unico che diceva, passatemi il termine, non mi rompete i coglioni, noi abbiamo fatto comunque un campionato da capolista. Perché è vero che poi alla fine uno dice, sì vabbè sei arrivato terzo, ma gli occhi di chi fa pallone, e scusate un po' di presunzione, anche agli occhi miei che comunque di calcio vivo, cioè quello è un campionato che mi ha detto che io mi equivalgo alle tre, alla prima che ha vinto lo scudetto, e riparto praticamente ad armi pari. Poi dove è successa la cosa più importante, che nessuno, e qua mi ci metto anche io, potesse pensare che questi acquisti si rivelassero per quello che poi si sono rilevati. Era questa l'unica cosetta. Però anche la situazione, che ne so, Kim Koulibaly, io sono stato uno dei pochi che quasi, ovviamente sfruculiando la Mazzarella del tifoso, ero contento che andasse via KK. Io ero stato contento che andasse via Dries Mertens. Con Insigne ero un po' più titubante, perché per quanto mi piacesse Kvicka, però non avevo un'ampia situazione, diciamo, ben visiva ai miei occhi, quindi avevo qualche dubbietto là. Però per i diretti interessati non è cambiato niente, ma non è cambiato niente manco per Aurelio De Laurentiis, che alla prima conferenza dice io vado a vincere lo scudetto. Non è cambiato niente in Giuntoli, che sapeva quello che ha fatto. E poi ragazzi, diciamocelo chiaro, il Napoli da 10-15 anni è una squadra che comunque è lì nei primi posti, ha vinto comunque anche qualche titolo, e la cosa più meravigliosa del Napoli è che, almeno per quanto riguarda me, dovessimo perdere, che ne so, anche Victor, no? Ma a me me ne fotte zero. Mi può dispiacere perché veramente mi sono affezionato come ho fatto ai tempi di Gonzalo. Ok, ma alla fine i dati di fatto mi dicono che questa società ti trova a Cavani, ti trova a Osimhen, ti trova a Kvicka. Quindi questo è il vero segnale di potenza, che la gente che ama il Napoli, con un po' di elasticità mentale e scendendo dalla situazione, diciamo che una persona ti possa stare simpatica o meno, tu stai tranquillo. Sono dati di fatto questo, capito? Quindi
sì, è un percorso troppo lungo per non avere dei punti di riferimento per giudicare anche il futuro, effettivamente. Cioè, noi quando parliamo di ciclo, ad esempio, ne abbiamo parlato tanto sul Napoli Network. Il Napoli, adesso si parla che il Napoli ha un l'obbligo quasi di aprire un ciclo, ma il Napoli è in un ciclo costante. Cioè, il Napoli è da sempre un ciclo. Anzi, il segreto del Napoli è proprio quello di essere stato sempre in movimento, non è stato mai fermo. Anzi, l'unico momento in cui è stato fermo e in cui ha cercato di consolidare il gruppo squadra mettendoci giocatori che erano già affermati, in quel caso è venuto meno. Perché? Perché non ha la struttura poi societaria, e quindi torniamo a bomba, per gestire dei divi da questo punto di vista. E quindi è andato in difficoltà con Ancelotti, con Manolas, con una serie di idea di calcio che era fuori dai propri parametri. E là, quando il margine di errore si assottiglia ancora di più, là vai in una difficoltà estrema, soprattutto una squadra come la nostra. Quindi è stato anche bravo, un po' sfortunato, perché poi il Covid ci ha messo tanto di suo, nel senso che il Napoli non ha potuto accelerare questo rientro nei ranghi, perché il mercato era fermo e altro. Però appena si è aperto il mercato, il Napoli ha colto l'occasione, ha tolto via, ha fatto un capolavoro finanziario togliendosi via Koulibaly a 40 milioni, ragazzi.
Fabian
Ruiz a 30 milioni.
Petagna, cioè, alla pari con Simeone. Ma questo vi fa capire come, cioè, è la mentalità del nostro presidente. Il nostro presidente è una persona, e qui veramente va tolto il cappello, veramente, che predilige l'investimento al costo. C'è Insigne, KK, Dris. Quando la gente va pazzì, che giustamente un tifoso è anche giusto che la veda così, erano dei costi che non potevi farci più nulla, ed avevi anche una certezza che al massimo delle loro possibilità comunque non ce l'hanno fatta a vincere. Quindi tu hai tolto questi costi, hai portato dentro un investimento, perché un giocatore ciuffi e cerunava da 24 anni, e questo cosa mi fa pensare? Che un volpone come il Cavaliere, che ha pensato a tutto questo, minimo minimo anche Victor, se non ti portano scendo Pandamoli uno, sarebbe un cretino, perché lui sa che con lo scudetto cucito al petto, 30 gol in campionato e con un'altra annata con i suoi compagni, tu l'anno prossimo, quando veramente si è sgonfiato tecnicamente un po' questo momento allucinante, vai a monetizzare per una cifra talmente alta che scoprire, con il talento di Cristiano Giuntolo di Bar, altri Klitschka, altri Osimhen, cioè, in nonchalance. Quindi il tifoso adesso deve essere innamorato della posizione, diciamo, societaria, economica e finanziaria di questo club, a prescindere che ti sta simpatico o non ti sta antipatico, e poi star sereno, perché i tuoi competitor, con rispetto parlando, valgono 5, 5 e mezzo, 6, tu già stai a 7, 7 e mezzo. Quindi ogni anno, per forza di cose, per i prossimi 4 o 5 anni almeno, una pulitana da stare tranquillo. È facile, è logica, no? Scusate se mi sono dilungato. Cioè,
io sono ottimista, chiaramente, per quanto riguarda il futuro, però io una domanda me la pongo, non tanto per la scadenza dei contratti di alcuni calciatori, tra cui anche Victor, che però scade tra due estati, ma quanto per il nostro direttore sportivo, no? Che ha il contratto in scadenza del 2024. Io di quello mi preoccuperei, cioè io, almeno vedendo il capolavoro che è stato fatto quest'estate, di quello mi sto preoccupando, nel senso che qualora dovesse prolungare poi il contratto a Giuntoli, allora veramente dormirei non su uno, non su due, ma probabilmente su 4-5 cuscini, in maniera proprio tranquilla. Però ecco, un passettino verso Giuntoli, una notizia in merito, me la vorrei aspettare, ripeto, perché così veramente avrei anche garanzie per il futuro. E per me Giuntoli è quello che è stato l'artefice poi del miracolo di quest'anno. Giuntoli, chiaramente, in combinazione con tutto il suo staff e la società, non è l'unico artefice.
Ripeto. Io l'unica cosa che posso dire, perché a me piace tanto pensare così,
gli amici non lo vedono ma sta ridendo,
è che tutte le cose belle sono meravigliose perché sono destinate a finire. Non so come e quando, però penso che poi sia anche la giusta consacrazione, con rispetto parlando, per il Napoli, che per me è un top club. Io penso che certi elementi, siccome sono uno che ama la meritocrazia in generale nella vita, auguro a Cristiano veramente un club da prima e seconda fascia.
Ma Franci, però in non in Italia.
No, cioè, no, senso, io ti sto parlando di abissi, okay. Di abissi. Sopra il Napoli per me oggi ci sono Manchester City, Bayern Monaco, parliamo di 4-5 club e basta, non c'è nessun altro che è sopra il Napoli in questo momento storico.
Io l'unica cosa su cui faccio affidamento su Giuntoli è che è un po' come quelli là che quando giocavano alla Master League della PlayStation si prende la squadra più scarsa per farla diventare forte.
E attenzione, quindi, però ragazzi, questa non è una notizia di mercato.
È una tua...
È un mio, tra virgolette...
Augurio.
Esattamente.
No, dicevo, l'unica cosa che magari ci può deporre a favore della permanenza di Giuntoli è che andare in un top club, oltre a, vabbè, ci stanno tanti altri motivi come quelli economici, di prestigio e altro, però io credo che lui è feticista di calcio, come preferisca comunque un club come il Napoli, nel quale ci può mettere le mani, può modificare, piuttosto che andare a fare il vice, tra virgolette, tecnico di Guardiola.
Sono d'accordo.
Potrebbe essere l'unica.
Sono d'accordo.
L'unica,
però,
speranza.
Sì, vabbè, parliamo di altri. Armandi, vai.
No, pure perché sarebbe complicato trovare un
nuovo
Kvicha.
Che mi state portando dentro. Alla fine siamo della stessa famiglia, ma mi state...
E noi, no, siamo pure perché dicevo, sarebbe stato complicato trovare un nuovo Kvicha. Figurati poi a trovare un nuovo Giuntoli a quel punto.
Anzi,
perché...
se volete la notizia di mercato, il Napoli è su un calciatore georgiano. Questo lo possiamo dire. Uno che
è sempre un esterno.
Esattamente, questo ve lo posso dire.
Ed è anche molto bravo.
Molto.
Molto. Io non mi butto con i nomi georgiani, quindi non lo dirò mai, perché altrimenti me lo dico prima, studiamo un paio di volte. Poi
mi è piaciuta anche la dichiarazione che ha fatto ieri, che trovo veritiera e fatta di cuore, da parte del Cavaliere, quando parla così bene di Lozano.
Esatto,
perché per quanto potessi avere qualche spiffero che ancora resta, che penso che fondamentalmente sia quello più diciamo gettonato nel poter lasciare, soprattutto perché poi presto scoprirete che è cambiato anche tutta la situazione dei procuratori. C'è una situazione che, dai, adesso qua siamo a divertirci, parliamo di altro, però sono state belle parole che ho apprezzato, perché poi Lozano è un calciatore che anche lui ha avuto un'evoluzione, è diventato un calciatore totale, vero? E questo è un altro aspetto importante.
No, non mi aspettavo quella, scusa Armati, cioè non mi aspettavo quella dichiarazione, pure a me mi ha colpito molto, per un semplice motivo, perché Lozano comunque, come sappiamo, ha un ingaggio molto alto, cioè diciamo fuori da quei parametri che il Napoli si è imposto. È vero che rinnovandolo lui può ancora sfruttare il
decreto.
Bonus, il decreto, sì. Esatto, però mi aspettavo che comunque fosse oramai messo fuori. Invece mi è piaciuto molto il discorso che ha fatto sulle procure di Lozano, cioè col quale non è riuscito a parlare in questi anni, perché ha cambiato diverse procure, da Mino Raiola e poi adesso non so con chi è, però comunque c'è stato questo tipo di... E mi è piaciuto molto, perché effettivamente io, vedendo Lozano e immaginando, a parte che è anche relativamente giovane, perché comunque c'ha 27 anni ancora Lozano, quindi altri 4-5 anni a buon livello ce li ha, e poi io lo vedo ancora un calciatore non espresso al massimo, nonostante stia vivendo un ottimo periodo, ma io credo che abbia ancora tanto da dire Lozano. In un attacco Lozano, Osimhen, Kvicha, cioè qua stiamo parlando di tre frecce di rara potenza.
Condivido Lele su questo aspetto. Vai Verma, scusami.
Io dicevo, no, c'è chiaramente nel Napoli la catena di sinistra con Mario Rui e Kvaratskhelia che stanno rubando chiaramente l'attenzione, però anche a livello produttivo, sia chiaro. La catena di destra, magari, ecco, proprio sotto il punto di vista della produzione, quantificata poi in gol sostanzialmente, ruba certamente meno attenzione, però il lavoro che poi effettivamente viene fatto sulla destra, tutte le catene, noi braccetti che vengono fatti da Politano con Di Lorenzo, da lo stesso Lozano con Di Lorenzo, cioè io ieri sera ho visto dei triangoli lì sulla destra che a sinistra invece ribaltando l'azione li ho visti raramente, perché magari ecco si punta su altri aspetti, no? banalmente sul dribbling di Kvaratskhelia, tanto per dire. Però ecco, la stagione per me oramai, come dice Del Genio, sono diventate una sola persona per me, Politano e Lozano, no? Cioè, nel senso che sono talmente tanto equivalenti tra di loro che quando sta in campo uno o l'altro, il Napoli difficilmente effettivamente può ne risentire. È chiaro che a squadra stanca far entrare Lozano fresco dalla panchina con la sua velocità è un'altra chiave di lettura, però non è questo il senso che volevo dare al discorso. A destra è pur vero che il Napoli, ecco, dal punto di vista, come dicevo prima, produttivo, ruba meno l'occhio rispetto all'altra catena, no? Quella di sinistra, però è vero che il lavoro, anche l'evoluzione tattica che hanno avuto questi due calciatori, lo stesso Politano che era dato partente praticamente in estate, fanno un lavoro, ecco, che salta di meno sotto gli occhi, però fanno un lavoro per la squadra, per l'organizzazione sia difensiva che offensiva della squadra, che, ripeto, rispetto all'anno scorso, banalmente, ha avuto certamente un'evoluzione in positivo. Io perciò la mia valutazione di Politano e di Lozano non la faccio tanto per il numero di gol o di assist che sono riusciti a servire ai compagni, ma semplicemente proprio per quello che fanno in campo, perché il loro lavoro in campo, ripeto, pur essendo un po' più in sordina rispetto ai colleghi del reparto opposto, però fanno un lavoro diverso, è un lavoro che permette al Napoli di giocare in questo modo, quindi la valutazione su di loro deve essere fatta su questo, non sui numeri che loro vanno a produrre.
Ma infatti anche in questo possiamo ricollegarci, vedi, e finiamo sempre allo stesso punto, sul punto di partenza di questa discussione, che veramente Luciano si è impossessato di tutti, perché qua, ragazzi, si viene presa un po' sotto gamba, forse non tutti hanno colto questa situazione, ma ripeto, calciatori che occupano spazi del campo da quando esiste il pallone, no? Il fantasista all'esterno, la punta, fondamentalmente sono sempre stati corpi tra virgolette un po' estranei al contesto stesso, perché di base anche quando hai 4-5 anni uno che fa gol, uno che ha propensione all'attacco, comunque dice vabbè, la gol sporca, l'hanno fa gli altri, no? E invece noi stiamo vedendo proprio che qua c'è unità di intenti in questo aspetto, e è quello che sta facendo la differenza, secondo il mio punto di vista. E poi vai.
No, dici.
No, dico anche che un altro aspetto veramente che è una figata per me, che è facile da cogliere, se noi vediamo Politano, è un calciatore che nel campionato italiano è perfetto. Cioè, Lozano nel campionato italiano, paradossalmente, dovendo attuare più educazione calcistica, no? Per stare in un contesto, in una tavola magari assegnata dall'allenatore, fa ancora un po' di fatica. Mentre lo stesso Politano è perfettamente integrato. Viceversa, in Europa, un avversario anche, che ne sa, c'è dell'Eintracht, ma anche di qualsiasi realtà nord europea, incontra Politano, gli è quasi sconosciuto, lo vede, non lo vede, Lozano
lo gestisce,
esatto, mentre un Lozano che tecnicamente è anche meno forte di Politano, però ha una situazione proprio di personalità, di nome, che comunque l'avversario dice stasera sta Lozano, e questo è un aspetto importante. È veramente gratificante per tutti noi vedere un allenatore che ha colto questo e applica questa,
lo sa,
porca, certo, miseria, è tanta roba. Esatto. Cioè, queste cose devono essere dette, secondo me. Perché...
Stesso discorso anche per la gestione Rui Oliveira, no?
Esattamente.
Rui in Italia, essendo forte tecnicamente, accorto tatticamente, fa da padrone, perché è un terzino che poi è il regista aggiunto, interno sinistro e quant'altro, però in Europa Oliveira, praticamente titolare della Champions, perché ha quasi sempre giocato lui, Oliveira è pazzesco.
Ma ieri è stata cioè, che poi in analisi noi abbiamo raccontato di questo, cioè Napoli ha snaturato una squadra, ragazzi, che senza esagerare, questa è una squadra che se viene in Italia prende a bordate praticamente dalla Juventus, mezzo a Empoli, tutti. Il Napoli praticamente li ha snaturati, li ha fatti giocare con un 5-4-1 ed ecco perché c'è in campo Oliveira. Il Napoli lì non poteva mai mettersi a girar palla, a fare questa manovra, diciamo che è suo uso attuare. Il Napoli è andato all'Europea faccia contro faccia, non gliene è fregato niente, ed è
ma
quello
pure la
che
questione
sta...
lato debole, lato forte, cioè il Napoli andava sulla sinistra, si portava tutti sulla sinistra, ed ecco perché poi Lozano dall'altro lato è quello che ha fatto più male. Cioè stiamo parlando veramente di una scienza quasi esatta, quella di Luciano Spalletti.
Ma anche i primi 10 minuti, il primo quarto d'ora per me è stato meraviglioso, cioè la gente sta denunciando quello. Io ho visto la forza del Napoli in quei minuti là, belli,
non
tranquilli,
si è letteralmente
a farti sfogare,
scomposto.
100.000 esatto. Sugli spalti contro di te, tu non stai subendo niente. Cioè sbagliamo anche un rigore, nonostante questo, niente, come se non fosse successo niente. Cioè bam 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 bam, è lì la crescita di questa squadra. Perché finito quei 10 minuti, un quarto d'ora iniziali, che era giusto, perché ripeto, di là non ci avevi, ecco, la tanto chiacchierata Provercelli, che gli amici juventini stanno per forza mettendo in mezzo al nostro calcio, no? Cioè tu tenivi una squadra che comunque arrembante, con un attaccante fortissimo, e tu
campione di Europa League in carica comunque,
e cioè, stiamo scherzando, e quelli in scioltezza sono venuti fuori. Vabbè, poi dopo c'è lo Bocca, che è un calciatore ormai
sublime. Ne parliamo fra poco, sì.
Perdonami, però voglio fare solo una piccola curiosità. Io ieri sera ho guardato la partita, c'era anche mio cognato, e io ho detto prima, nei giorni prima della partita, dobbiamo stare attenti a Colomani, stiamo attenti, che è un ottimo calciatore, su tante cose somiglia ad Osimhen, è un ottimo calciatore, bla 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 bla. A metà partita lui si gira verso te e mi fa: ma a me sinceramente questo Colomani sembra proprio scarso. Allora voglio dire un attimo, elenco un attimo due dati: 145 palloni giocati con 95% di precisione, 6 lanci lunghi precisi su 8, 2 dribbling riusciti su 2, 4 contrasti vinti su 5, 14 chiusure difensive, 11 palle recuperate, 7 duelli vinti su 9 e 6 duelli di testa vinti su 6. Stiamo parlando di Kim Min-jae.
Un mostro strato.
Sì, ieri sera Colomani non è stato il Colomani
ammonito, se non erro, quando è stata ammonita?
A inizio partita,
al ventesimo,
venticinquesimo,
metà primo tempo.
Pazzesco.
Stiamo parlando di un calciatore che non è riuscito ad esprimersi anche e soprattutto per via di questo mostro che c'aveva davanti.
Esattamente.
Cioè, sono numeri allucinanti.
Allucinanti. Kim è veramente allucinante. Ma ripeto, ragazzi, noi dobbiamo sempre pensare che KK, vabbè, è stato uno. Non lo è più, non lo so, non sto manco giocando. È stato veramente uno dei centrali più forti al mondo, no? E noi praticamente non ce ne siamo accorti che questo non c'è più. Cioè, ci rendiamo conto della follia?
Anzi, perdonami una cosa. Io, se riesco a trovare una differenza tra una, insomma, la più evidente quantomeno, tra Koulibaly e Kim, allora Koulibaly è sempre stato un difensore molto spettacolare. Nel senso che negli occhi ci rimane che cosa di lui? I recuperi che si fa 20 metri e fa il tackle in scivolata, oppure che perde l'avversario e poi si fa altri 30 metri per recuperare? Questo ci rimane negli occhi, però se uno analizza un attimo un po' più nel dettaglio quella situazione, capisce che lui 30 metri prima ha perso palla, magari l'ha persa facendo cosa, o tentando un passaggio, oppure perché si è addormentato banalmente. Quindi diciamo che è stato sempre più spettacolare Koulibaly, fortissimo, nessuno qui sta sminuendo il suo valore e quello che ha fatto a Napoli, però Kim invece nella concretezza non sbaglia quasi niente. Cioè non è Koulibaly che ti fa 40 metri di campo, è Koulibaly che non sbaglia, Kim.
Lo sai perché? Perché Koulibaly è un difensore che nasce europeo ed è stato indottrinato da un grande maestro ad essere italiano, che è veramente la scuola madre del difensivismo, da Maurizio Sarri. Kim, paradossalmente, non lo sa perché, è nata italiana. Cioè, capisci? È un qualcosa di innato.
Nonostante sia coreano e abbia giocato in Turchia.
Cioè, hai capito? È un qualcosa di innato. E lì dobbiamo vedere di che capolavoro abbia fatto Giuntoli. Cioè, perché su Kim, ragazzi, è un'operazione... Cioè, poi Kim lui lo segue, ve lo posso assicurare. Da 3 anni prima non ha potuto per certe altre situazioni. Kim era un promesso sposo alla Roma, non so se sapete di questo aspetto. Mourinho era fatta, è giunto, gli si è fatta forza su una situazione che adesso non mi va di divulgare e l'ha portato a Napoli. Questo è un colpo allucinante.
Ma lei le volevi chiedere qualcosa? Tutti? Mi
devo no, volevo dire che un altro dei segreti di Kim è Rachmani, ragazzi, perché Kim ruba l'occhio, Kim è ovviamente un robot e non ha presunzione, quindi questo è una delle differenze che dicevi anche tu prima con Koulibaly, perché poi tradotto quello che dicevi tu è che Koulibaly, essendo così sicuro dei propri mezzi, peccava anche un po' di presunzione e non sapeva sempre
di quello che poteva fare,
sì,
dopo,
però poi non se, però siccome quando giochi ad alti livelli non sempre la presunzione paga, anzi molto spesso ti costringe cioè non ti dà tempo, perché poi dall'altro lato ci sono gli avversari. Invece Kim è uno che non è presuntuoso, quindi conosce anche bene i suoi limiti, perché ce li ha, qualche limite ce l'ha ancora posturale o di interazione, di lettura, però è così applicato che lui prevede, cioè lui va in prevenzione rispetto ad un suo ipotetico errore, cioè lui marca se stesso e poi marca il calciatore, quindi questo è fondamentale. Però un'altra cosa, un altro segreto è anche Rachmani, ragazzi. Rachmani, ricordiamocelo che è stato praticamente bruciato dalla vecchia gestione, non quella precedente a quella di Spalletti, perché Rachmani ha esordito dopo 6 mesi ad Udine, così di punto in bianco, ha fatto una pisciata clamorosa, ci stava costando la partita, non mi ricordo se l'abbiamo persa quella partita, e poi dopo non ha visto più campo. Lo stesso trattamento, un trattamento che chi gioca a calcio sa benissimo che non può essere adoperato, cioè se io faccio ho un infortunio,
vabbè, ma da uno Lele che Aurelio ha comprato Ibrahimovic e non lo fa venire a Napoli perché pensa che gli mangia il quello è buono, esatto, che sta nelle pescherie ormai da chiuso,
esatto. Ogni riferimento è puramente casuale, nel dubbio mi dissocio.
Perciò mi piace quando viene Francesco, perché qua alla fine
ma sì dai, adesso sono diventato una persona per bene, però poi no, già fa sempre,
però le cose vanno dette, effettivamente. E quindi una gestione veramente, senza parlare poi, senza tornare troppo indietro per parlare di tutti quei parametri zero, quelli là che erano a scadenza, che giocavano e che ci hanno fatto perdere anche la Champions, quindi veramente una gestione pazzesca. Però Rachmani dal primo giorno è venuto, quando è venuto Spalletti, le prime 3 giornate, se ricordate ha giocato Manolas, fino alla stronzata fatta contro la Juventus. Da quel momento in poi Manolas non ha visto più campo. Rachmani, ragazzi, è diventato uno dei centrali, chiamiamolo come volete voi, di regia, un guardiano della difesa, perché Rachmani non ruba l'occhio, ma ragazzi è spettacolare. E il miglior Koulibaly della gestione degli ultimi anni lo abbiamo visto proprio insieme a Rachmani, cioè quando prima della Coppa d'Africa, quando Rachmani ha fatto coppia con Koulibaly, abbiamo incominciato a vedere di nuovo Koulibaly. Quindi anche lui, anche questo giocatore Rachmani, preso a 13 milioni quando in quel mercato era Kumbulla la star, anche questo qua fa capire che Giuntoli non è che guarda il video del calciatore. Giuntoli trasporta le caratteristiche del calciatore all'interno del gruppo squadra, cioè stiamo parlando di uno che veramente, se ci fosse un pallone d'oro, un taccuino d'oro, Giuntoli lo dovrebbe prendere tutti gli anni.
Veramente, veramente, pazzesco.
Perché la maledizione di Rachmani è quella di giocare a destra. Ho detto, no, che la catena di destra del Napoli rapisce di meno l'occhio, quindi se giocasse a sinistra magari
magari ruberebbe di più l'occhio. Però c'è una domanda che volevo fare, perché poi alla fine tu sei stato... Tutti noi lo siamo stati, è inutile, io ci sono rimasto malissimo per come è andato via, però tu lo chiamavi babbone, anche per te sì, è ancora è un certo pezzo di cuore, tecnicamente, per chi non lo è. Però qual è la... prima tu mi hai parlato di posizioni in campo, no? Cioè di calciatori che si interscambiano, che leggono lo spazio e lo aggrediscono. Può essere questa la differenza, oltre alla gestione del gruppo squadra? Poi dopo c'ho da dire qualcosa. Però quali sono le differenze tra la macchina perfetta di Sarri e quella di Spalletti?
Una consapevolezza di squadra maggiore da parte degli interpreti, ovviamente tramandata, ecco la differenza, da un mentalista fondamentalmente. perché uno era un insegnante di calcio che si basava a quello e lo faceva in maniera anche straordinaria. Quest'altro è andato a lavorare sul fattore più importante, che è quello psicofisico, ovviamente messo nel calcio, e la differenza sta lì, oltre a una manovra completamente diversa, perché qua gli esterni, anche lo stesso Krička tende più ad andare dritto per dritto, si verticalizza in maniera molto più rapida, e anche lo stesso Lobotka è un qualcosa, non dico più o meno, ma diverso da Jorginho, che era più uno che con i terzini, anche con il mediano, la prima uscita, era più un calcio, tra virgolette, con rispetto parlando, scimmiottando Guardiola, mentre in questo caso qua è un calcio puramente nord europeo. Spalletti in linea con quello che è il momento attuale del football, capito?
Esattamente. Secondo me un'altra differenza, che poi alla fine noi, l'opinione pubblica dice sempre la stessa cosa, cioè che Sarri aveva una panchina corta, no? Però io credo che questa qua sia una scusa, perché poi se alla fine dell'anno i minuti che hanno accumulato tutti quelli della rosa sono così differenti rispetto a quelli che oggi abbiamo, le differenze, no? Anche la colpa dell'allenatore un po' c'è. È vero che Diawara non può essere considerato, che ne so, come un Elmas dal punto di vista dell'impatto, però neanche Elmas lo era. Cioè a inizio anno noi parlavamo di Elmas come un calciatore incompiuto, e invece piano piano anche lui sta trovando i suoi spazi e il suo spazio all'interno di uno scacchiere. Quindi io credo che anche la gestione totale del gruppo alla lunga fa la differenza, e che Spalletti questo l'ha capito. E poi il Napoli di Sarri poteva essere eletto, no? Perché poi...
Però Lele, scusa se ti interrompo, fondamentalmente stiamo parlando di una squadra che ha vinto uno scudetto con 140 punti, facendo il calcio più bello d'Europa in quel momento là. E non ci dimentichiamo mai che in attacco avevamo uno dei centravanti più forti per me di tutti i tempi, tecnicamente parlando, e allo stesso tempo erano due macchine completamente diverse, perché Osimhen è giusto che sia in questo contesto che abbiamo appena detto, nord europeo, da calcio totale, da un calcio verticale, ma allo stesso tempo Mietta, Osimhen, Mana, Sarri, non lo so cosa facevi, oppure mettiamo Higuain nel Napoli di Spalletti, e non lo so quanto gli esterni o tutta, diciamo, l'amalgama poi veniva fuori. Diciamo che sono due situazioni, tra virgolette, opposte, con di base un calcio spettacolare in entrambe le situazioni, più macchinosa l'idea di gestione di Sarri, molto più proficua quella di Spalletti, secondo il mio punto di vista, ecco. Non so perché non vedo la camera, Lele, però va, io bene, vi vedo.
Sì, non è un problema.
Ok.
Tornando un attimo, l'abbiamo citato prima, abbiamo detto ne parliamo dopo, l'abbiamo accennato in questo breve discorso parlando, no, della differenza tra Sarri e Spalletti, io voglio parlare del nostro Stanislav. E come, secondo me è giusto, io non ricordo adesso chi l'avesse detto in maniera precisa, però attualmente come vertice basso di un centrocampo non ha paragoni con nessuno.
Fa il titolare in qualsiasi
posto. L'unico forse più vicino come ruolo e come caratteristiche, sia chiaro, poi ci passa il male, è stato Iniesta. Io mi ritrovo con questa dichiarazione.
Anche io mi ritrovo, ovviamente, con un'estetica calcistica di base superiore, e ci mancherebbe pure, a favore dello spagnolo. Però stiamo parlando di un calciatore che, tolto Iniesta, in questo momento storico andrebbe a fare il titolare in qualsiasi top, ma top club. E lasciatemelo dire, se c'è stato uno che veramente, penso 3-4 anni fa, ha fatto capire, veramente cercando di imboccarle come si fa con il cucchiaino a un bambino appena nato, del potenziale di Stanislav, questo sono io, perché è un calciatore a parer mio sublime. Ma proprio per,
diciamo che è venuto qui anche con ottime referenze, no? Perché è sempre stato sponsorizzato da Hamsik, quindi di Hamsik bisognava comunque fidarsi, no? Diceva: guarda, questo gioca con me in nazionale, è fortissimo, ci dovevamo fidare, perché
bisognava solo essere bravi come ha fatto Luciano, e infatti Luciano è un gigante per questo, capire, no? Perché anche io, quando ho espresso il mio parere, comunque ho espresso un parere su di un calciatore che faceva all'interno, faceva un po' ad intermittenza la regia, comunque associata al posizionamento e via dicendo. Quindi stava a te, allenatore, dico in questo caso, capire che messo così poteva rendere colì, perché di base ha X cose. E qui c'è tutta la differenza che passa tra un Gattuso di turno è un Luciano Spalletti che, a prescindere dall'esperienza a Napoli, è uno che ha fatto la storia per bellezza calcistica già a Roma, con quel Perrotta, Taddei, Totti e via dicendo.
Pizzarro, sì.
Pazzesco.
Io ti voglio fare una domanda che riguarda il mercato, ma più che altro come caratteristiche. E venendo poi l'anno prossimo, sia chiaro. Io, immaginando quello che sarà il destino di Demme, ok? Chi ci vedresti tu come vice Lobotka, se vogliamo definire così? Io un nome ce l'ho, gioca nel Sassuolo, e non dico altro.
Io così su due piedi faccio fatica. Passo la palla a Lele se c'ha qualche idea. Perché
mi riferivo a Maxime Lopez, comunque.
Ah, ok, il bassettino, sì.
Allora, io faccio fatica ad immaginare un vice Lobotka. Cioè, io credo che il Napoli non debba ragionare su un'alternativa numerica.
Ah, ce l'ho, ragazzi, vi posso andare anche assurdo. Io prenderei un vice Anguissa. E sapete a chi do fiducia? Non ci crederete mai.
Meite.
No, a Caetano del Napoli stesso.
ma scusa, come vice Anguissa?
No, me lo inventerei per gli ultimi, cioè inizierei a provarlo gli ultimi 10, l'ultimo quarto d'ora. Per me ha caratteristiche per andare basso nel tempo e ricoprire quel ruolo, e comprerei un vice Anguissa mandando via il povero Diego Demme. Ecco cosa farei io.
Guarda, Ancelo, sai come si chiama il primo articolo che ha scritto Lele su Napoli Network? Gaetano, due punti, il vice Lobotka è incompreso.
È vero o no?
Sì.
Poi a Gaetano la accise, quindi sono una persona, con onestà intellettuale di base, capito?
Cioè, ho pensato che un geniaccio come Ancelotti, che è stato il primo a dire a Gaetano: guagliò, la tre quarti non è cosa tua, perché ad un certo livello,
esatto,
c'è bisogno del fisico, ma tu fai benissimo 20 metri dietro. Incomincia a ragionare da centrocampista fluido, ai tempi quando si portava questo ragionamento del centrocampista.
Ma Cremona ha giocato vertice basso,
Gaetano, diciamo, ha un po' temporeggiato, e poi dopo è andato a Cremona, dove ha fatto benissimo da centrocampista a due. Io mo dico, può essere che Ancelotti si sia sbagliato e abbia sbagliato di una decina di metri, nel senso che Gaetano, è vero, deve essere arretrato, ma non di 20 ma di 30 metri, e quindi andare davanti alla difesa. Credo proprio di sì, anche perché due volte ha giocato Gaetano quest'anno lì. La prima volta contro la Roma, quando è entrato a Roma, e da lui è partita, ha pulito una palla importantissima, ed è partito l'azione che poi ha portato al gol Osimhen. La seconda volta contro la Cremonese, fino a quando è stato lui in campo, Spalletti lo ha richiamato tantissimo perché non manteneva la posizione, però io credo che fin quando si parli di posizione si può migliorare.
Io concordo con te, Lele, e veramente lo dico con la massima serietà questa cosa, perché penso che abbia tutte le caratteristiche proprio di skills, di tecnica individuale, di base, per ricoprire quello spazio di campo là, capito? Quindi perché no?
Anche perché con una preparazione intera magari cioè concentrato su di lui, Spalletti potrebbe fare.
E poi comunque dovresti salto. Fare partite tra virgolette con rispetto, parlando per gli avversari di basso rango, magari a cavallo di una Champions, a cavallo di una situazione più delicata, e farti quei 13-14 minuti finali a partita. Io suppongo,
dove prendi le misure.
Sì, dai, secondo me potrebbe essere una interessante visione questa qua.
Diciamo pure che a scudetto conquistato magari potrebbe trovare ancora più spazio.
Ah, ma sicuramente.
Io però ti voglio interrompere, interrompo anche te Lele, perché è giunto il momento di fare un breve stacco musicale e torniamo con la nostra classica end card. Franci, ti chiedo di attendere 2 minuti, il tempo che io e Lele ci togliamo il camice, rassettiamo un attimo e veniamo dall'altra
parte. E io fumo una sigaretta, ragazzi.
Vai, a tra poco.
Però siamo a parlare tifoso, Lele. Io sono 10 anni che ogni volta che un apro vengo a pacchi tu cazzo di scattivo che sotto sempre.
E beh, Franci, allora quando lo vinciamo sto scudetto? Il 7 maggio con la Fiorentina?
Ah, io c'ho più... mi piacerebbe tanto vincerlo in casa della Juventus quest'anno.
Ancora prima, allora.
Sei proprio un pervertito, è la verità.
Cioè, Franci, io ho sempre detto... Allora, io ho twittato una cosa il 22 maggio a campionato finito, dove ero fiduciosissimo per il campionato questo qui che stiamo vivendo adesso, però è chiaro, ragazzi, cioè noi qua stiamo parlando... di quando, come se ce lo potessimo scegliere, no? Andare a vincere lo scudetto, cioè è una cosa che io, questa, per quanto potessi essere fiducioso il 22 maggio che ho fatto quel cacchio di tweet, io di certo non me l'aspettavo una cosa del genere. Cioè, ma è stato più un crollo delle altre, come si racconta in giro, o è il Napoli che sta appoggiando le palle in testa a tutti quanti? Perché secondo me un po' nel, se vogliamo essere un po' più corretti, però è pur vero che stanno facendo malino le inseguitrici, però non così male rispetto all'anno scorso.
Ma io penso che invece fondamentalmente è solo la forza assoluta di questo Napoli, perché poi il Napoli l'ha dimostrato anche natural durante questo aspetto, no? Le altre si sono distaccate per quale motivo? Perché comunque all'Atalanta è una schiacciasassi. Non ci dimentichiamo quanto abbiamo pagato anche noi a cavallo di partite importanti, l'aspetto mentale e tutto quello che c'è dietro. Fondamentalmente, quando vedi una squadra che non sbaglia un colpo, quando tu comunque vai in campo, comunque ne risenti, è difficilissimo stargli dietro. Quindi è tutta forza del Napoli, secondo il mio punto di vista.
Anche perché io lo scudetto, quelli negli ultimi anni, lo scudetto del Napoli me lo sono sempre immaginato così. Cioè, io non me lo vedo proprio un Napoli che vince una galoppata punto a punto. Cioè, a questo punto l'unica speranza era che il Napoli facesse lo scatafascio come
che sta facendo, esattamente.
Che sta facendo, perché poi...
No, ma pure perché punto a punto, come dice Del Genio, avrebbero trovato il modo di togliercelo quel punto.
Di metterci i punti in fronte, quindi effettivamente è una bella sfida. Quella che mi diceva Francesco mi interessa molto. Quando ci sta sta partita contro la Juve? Cioè, che ambizione abbiamo di vincere con 6-7 giornate d'anticipo? Non mi ricordo quando era.
No, forse qualche
mi ricordo solo che è fine aprile.
Esattamente.
Dovrebbe essere proprio il 23, forse.
Il 23 aprile.
Il 23 aprile, esatto.
Cioè, quindi praticamente saremmo a 5 anni a 4 anni esatti da quel 22 aprile di Koulibaly che diede l'1-0 a Torino.
Esattamente.
Un percorso perfetto. Un'altra cosa che volevo dire, secondo te, Francesco caro, tu che stai con 2 piedi e mezzo nel futuro, l'altro mezzo piede sparagnam.
Quel cavaliere
sparagnam qual è? Secondo te l'evoluzione di questo Napoli, cioè dal punto di vista tecnico, Quale può essere? Cioè, ci sono dei margini di miglioramento ancora di questo Napoli? Perché francamente diventa incredibile pensare che ci possano essere.
Io penso che possiamo guadagnare ancora qualcosina da Olivera, e poi un punto cruciale è veramente importante che ci manca, e non so se voi ci avete mai fatto caso, noi non sappiamo tirare una punizione e non sappiamo tirare un rigore.
E alla lunga, sul rigore ti do ragione, però sulla punizione sono un po' meno allarmato, per il semplice fatto che un po' la tendenza degli ultimi anni effettivamente ci ha portato a vedere meno gol diretti su punizione. Nella stessa Serie A, a memoria me ne vengono in mente tre, sono tutte quante della Juventus, due di Vlahovic e una di Milik.
Vero, però è un'arma che secondo me, visto che abbiamo uno scouting, abbiamo comunque persone che vanno a vedere veramente il pelo dell'uovo. Se ci portano a Napoli un calciatore che ci può dare anche questo margine qua all'interno di 90 minuti e nella totalità di un campionato, penso che poi siano queste le cosette che possono mancare, sennò qui ci manco, vai giù parlandoci chiaramente.
sui rigori ci sta una cosa simpatica, perché prima in una chat stavamo parlando, ma il Napoli c'ha un problema sui rigori o no? Allora, il Napoli quest'anno ha tirato 12 rigori con 4 errori, praticamente la Roma ne ha tirate 9 con 2 errori, con 3 tiratori, l'Inter vabbè 3 rigori, 0 errori, il Real Madrid ha tirato 15 rigori, 4 errori e 5 tiratori diversi, il Bayern Monaco 4 rigori, 2 errori. Cioè, io credo che il Napoli comunque dal punto di vista del rigore sta in media, cioè, non è che
sicuramente per fatti problema. Tecnici e di sviluppo, analisi che hai fatto tu, però siamo a parlare tifoso, io sono 10 anni che ogni volta che un Napoli manco a chi tu pazzi di scattivo caga sotto sempre, quindi vuol dire che se ci hanno dato tante sicurezze su tante cose, non so a voi cosa si fa, ma io mi sto mai tranquillo quando un Napoli ha tagliato rigore.
Ma chi è oggi un rigorista? Cioè, oggi al mo facciamo che tiene portafoglio illimitato, no? E ti abbiamo meglio i rigoristi del mondo. Ma chi è? Cioè, chi ci sa? Ca Giorginio pareva un mostro, certo. Ci ha fatto il tano mondiale.
Sì,
cioè,
sì. Forse siamo capito? Condizionati da questo aspetto. Sicuramente farà più fede l'analisi che ci hai raccontato tu, sicuramente, perché poi gli allenatori, non lo so, guarderebbero questo, guardano questo. Scusate, però io mi cago sempre sotto quando una prova va così.
Ma un rigore è così, comunque. Cioè, il rigore con...
Sì, ma non è così, Lele, perché quando stavo con Zalo, cioè, tu capito, pure Quinzini ne ha fatti tanti, però io non stavo mai tranquillo di base. E non lo so se avete questa sensazione anche voi, io non sto tranquillo. Sì.
Diciamo che il rigore c'è tutto
piccolo, un piccolo appunto, tornando un attimo indietro, no? La partita con la Juventus allo Stadium è la 31esima giornata, quindi si vede che alla fine sarebbero 32 a 38 su 18 punti, quindi alla fine della partita con la Juventus dovremmo avere 18 punti di vantaggio, dai.
guarda come ridiamo, cioè, noi parliamo di scudetto e ridiamo senza ci fa
pazzesco, è una sensazione. Poi comunque io sono, penso, un po' più giovane anche di voi, cioè una sensazione incredibile, anche perché l'87, anche il 9, cioè sono cose che io non ricordo ovviamente bene, no?
Ed è un qualcosa... ce li portiamo male, ma siamo, io l'87 c'avevo 5 anni.
No,
non ero proprio nati l'87.
Ah, figurati, mamma, mi immaginate, ho fatto vecchi praticamente.
Sarà sta barba, mangialo.
Pazzesco.
Arma, come la vuoi concludere questa puntata?
Allora, questa è stata una bella puntata, come dicevamo anche prima dello stacco musicale, che abbiamo parlato tanto di pallone, ma d'altronde con Francesco che può parlare?
Avremmo potuto parlare anche di cinema, altre cose, però comunque
avremmo potuto parlare anche di cinema, perché dai ragazzi,
assolutamente. Dicevo, avremmo potuto parlare anche di cinema, perché Francesco ci ha dato modo, scrivendo su Napoli Network, di farci conoscere anche la sua cultura cinematografica, che a me fa piacere, che sono un cinefilo di vecchia data, quindi niente ragazzi, io penso che anche questo podcast supererà l'ora o giù di lì, insomma siamo più o meno in media con quelle che sono le nostre registrazioni, anche se, se non sbaglio la penultima. Ah, ti voglio fare solo una domanda veloce, collegandoci vai. All'ultimo podcast che abbiamo registrato. Nell'ultimo episodio siamo entrati in comunicazione con l'agenzia che si è occupata su YouTube di fare il rebranding del Napoli, ci ha fatto uno storytelling con un documentario e bla bla bla. Hanno tirato fuori un bel lavoro anche. E parlavamo eventualmente di un rebranding del Napoli, ok? Secondo te, prima, innanzitutto, se fosse insomma una cosa necessaria questa qua di fare un rebranding del logo del Napoli, e la seconda domanda poi collegata che chiaramente alla prima è: quale poi sarebbe l'occasione ideale? La vittoria dello scudetto e quindi ipoteticamente la prossima stagione, o oramai ci siamo quasi, il centenario del Napoli?
Io penso più al centenario, se devo dire la mia, anche perché i ragazzi in questione, chi sono i ragazzi di Bologna?
Sì, di Ferrara.
Pensa che loro mi contattarono, penso, 4 mesi prima che lo facessero. Io ho contatti diretti con loro, ovviamente per l'amicizia che mi lega, non ho detto la mia su quella situazione. Addirittura mi ricordo che consigliai loro Capodimonte, ho consigliato veramente tantissimo, non nella parte grafica, ma ho indicato le zone da poter prendere spunto per raccontare bene Napoli, e anche a me è piaciuto. Però penso che fondamentalmente anche là, penso che sarà, poi non lo so se esiste un grafico al mondo, però penso che è impossibile ricrearlo, perché quel logo è talmente bello così, nella sua semplicità, anche proprio nella N stessa, no? I ragazzi hanno fatto comunque un lavoro di elaborazione comunque grafica del pensiero di base che avevano, molto interessante, no? Di fare questo corsiero comunque nella N stessa, l'onda, il mare, stupendo. Però affinare il Napoli è difficilissimo, secondo me. È veramente difficile pensarci. Non lo so quale grafico potrebbe fare mai cosa. Veramente lo dico.
È una missione veramente impossibile.
E poi così com'è.
Infatti loro ce l'hanno detto che era difficilissimo ipotizzare un rebranding del Napoli per questo motivo qua. Francesco, siamo in chiusura. Io ti chiedo di pensare a 3 nomi da fare quando ritwitterai o comunque ricondividerai questo podcast, perché saranno i tuoi 3 nominati a partecipare come tuoi successori qui al prossimo episodio del Napoli Milk Bar. Non me li dire adesso in diretta, me li dirai poi, cioè li scriverai direttamente, insomma.
Ok.
Noi facciamo solitamente così.
Non ti preoccupare, okay. Poi...
Francesco, è stato un piacere averti qui con noi, ci leggiamo e ci sentiamo chiaramente tutti i giorni in redazione, insomma, su Napoli Network. Ti faccio salutare anche da Lele, chiaramente, l'altro padrone di casa.
Francesco, è stato un piacere, ci sentiamo tutti i giorni alla prossima sicuramente.
Sicuramente, ragazzi, ho apprezzato tanto, mi ha fatto tantissimo piacere, e forza Napoli sempre, come si può dire.
Sempre, sempre, sempre. Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Ciao a tutti, ragazzi. Ciao
a tutti, ciao, forza ciao. Napoli sempre. Ciao.
Ciao, ciao.